Ventesima lezione del corso su Franz Brentano e la filosofia morale, parte prima. Qui Brentano, prima di procedere oltre, prima di condurre oltre il suo discorso circa le origini della conoscenza morale, analizza preliminarmente alcune forme, alcuni modi erronei di giustificazione dell'idea del concetto di valore, del concetto di bene. Cioè, in altri termini, sgombera il terreno da tesi non corrette e posizioni non condivisibili, non giustificabili razionalmente sull'origine della conoscenza morale. Questo è il compito preliminare che gli si prefigge prima di continuare il proprio discorso e prima di proporre le proprie tesi per quanto riguarda l'origine dell'idea di bene, l'origine dell'idea di male. Inizia così la sua analisi del fondamento dei valori, cioè appunto con questa parte iniziale, con questo aspetto per così dire propedeutico. Innanzitutto, in questo modo, Brentano prende in esame ciò che nel corso della storia del pensiero e dell'etica in particolare è stato detto sulla sanzione naturale della moralità, sul valore della moralità. Sulla fondazione appunto dei criteri morali e rileva che gli autori che se ne sono occupati in un modo e nell'altro non si sono resi conto di aver omesso ciò che è più importante. Tutti gli autori per Brentano che se ne sono occupati hanno appunto commesso questa leggerezza ed è facilmente dimostrabile, secondo Brentano, questa lacuna. In altri termini, a coloro che hanno creduto di aver trovato il modo di giustificare le sanzioni morali, in termini di sanzioni naturali, muove vari rimproveri. Innanzitutto, muove il rimprovero di avere, in base al comportamento solito degli uomini, cioè abituale degli uomini, ricavato, dedotto un impulso naturale del sentimento che li spinge a comportarsi in un certo modo, come nel caso dell'amore per il prossimo, dice Brentano, e porta un esempio a questo proposito per appunto rilevare le incongruenze di questo discorso, l'inaffidabilità di questo discorso. Cioè, siccome chiunque rende un servizio agli altri lo fa per ricevere poi un controservizio, ecco che alla fine si viene formando l'abitudine di prestare simili servizi anche quando non si possa pensare ad un contraccambio. Pagina 13 del testo di Brentano sull'origine della conoscenza morale, edizione italiana. Tale deduzione, però, per Brentano, tale deduzione logica è palesemente errata. Perché ciò che in questi casi è una forza, un'inclinazione, cioè da intendere come una forza, una inclinazione, non costituisce in nessun caso, non è e non può assurgere a sanzione, che può essere anche ad esempio del peggior tipo, cioè questa forza, questa inclinazione, come lo dimostra tra i tanti casi che si potrebbero prendere in esame, il caso dell'avaro che sviluppa, mette in campo finanche le azioni più crudeli, più abiette, pur di accumulare ricchezze e di giustificare appunto l'accumulo indiscriminato di ricchezze a scapito di qualsiasi altro aspetto, di qualsiasi altro contesto. Secondo punto, altri hanno pensato, continua Brentano il proprio discorso, di ricavare dalla speranza o dal timore che un determinato comportamento implica l'idea, di un bene, l'idea del bene sommo, credendo in questo modo di avere a che fare con una sanzione, di poter riconoscere in questo aspetto, cioè nella speranza e nel timore che induce a comportarsi in un modo piuttosto che in un altro, di avere a che fare con l'idea del bene e del male. Ma anche qui Brentano utilizza un esempio, e ad esempio, dice Brentano, C'è il caso della piaggeria più spinta dell'ettapiedismo, il termine viene utilizzato testualmente da Brentano nell'edizione italiana. L'ettapiedismo più becero per Brentano, e anche qui non si tratta di una sanzione, ma di tutt'altro. Si tratta, in altre parole, di servilismo, servilismo a tutti gli effetti, cioè quindi di piegarsi ad un altro più potente, ad una persona da cui ci si può aspettare un determinato favore, una determinata condizione di privilegio, un determinato beneficio. Infine, per Brentano, altri hanno preteso di ricavare ciò che è bene, ciò che è male dall'educazione impartita e che un uomo o l'altro riceve, che gli uomini, ad esempio, ricevono nella società in cui vivono, in cui si trovano ad operare, e appunto a seguito delle imposizioni comportamentali che così ricevono, cioè sono inseriti in una determinata società e quindi ricevono determinate imposizioni. C'è una certa imposizione sociale di un tipo o dell'altro, e quindi questo viene confuso. Questo fatto qui di ricevere imposizioni comportamentali viene confuso con l'idea di un dovere e quindi di un bene morale, ed è come se si trattasse di un bene morale. Ma, cito letteralmente Brentano, il comando di un essere più potente non è una sanzione, secondo Brentano, non può essere confuso con una sanzione. Tanto più che il comando può giungere anche da un tiranno, dice Brentano, da un delinquente, da una banda di rapinatori, è l'esempio che utilizza Brentano esplicitamente, e non è quindi necessariamente il comando della coscienza o un comando che spinga ad agire in un modo piuttosto che un altro. È un puro semplice fatto di obbedienza, è una pura e semplice questione di obbedienza, nient'altro che questo. E non implica perciò che si tratti di un bene, che questo obbedire, in altre parole, sia un bene. Tanto che, qui cito letteralmente Brentano a pagina 15, ad ogni comando di una volontà estranea sorge la domanda: è legittimo o non è legittimo? Può essere, ad esempio, anche ancora una volta, il comando imposto in virtù di una costrizione di qualsiasi tipo, sotto qualsiasi punto di vista. Ma allora come procedere? Si chiede Brentano. Si interroga Brentano su cosa fondarsi, basarsi per ricavare l'idea di una sanzione naturale e morale, se essa esiste. Quindi questo è l'interrogativo di fondo che Brentano si pone, e a questo interrogativo cerca di dare una soluzione. Brentano, in altri termini, si chiede esplicitamente, cito qui un passo proprio da Brentano, dal testo sull'origine della conoscenza morale, pagine 16 e 17. Brentano si interroga: ma in che cosa consisterà questa particolare superiorità della moralità che le dà sanzione naturale? Alcuni la immaginavano, per così dire, come esteriore. Credevano che fosse la superiorità di ciò che appare bello, cioè un qualcosa di esteriore. I greci, proprio per queste ragioni, continua Brentano, davano al comportamento nobile, ad un comportamento nobile, il nome di ton kalon, il bello. Tuttavia, nessuno degli antichi, nonostante questo fatto, nessuno degli antichi pensatori ha dato particolare valore a questo punto di vista estetico. Si tratta qui, in definitiva, per Brentano, di un punto di vista puramente estetico. Al contrario, tra i moderni, David Hume ha parlato in Inghilterra di un senso estetico della moralità che distinguerebbe ciò che è morale da ciò che è immorale, ed in tempi più recenti, tra i tedeschi, cioè in ambito linguistico tedesco, Herbart, il filosofo Herbart, ha ridotto l'etica ad una branca dell'estetica. Fine citazione. Questo è l'argomento, l'argomentazione appunto di Brentano. A questo punto, secondo Brentano, è possibile chiedersi ed è possibile affermare che è innegabile che il senso estetico di una virtù, della virtù in generale, di una qualsiasi virtù, sia preferibile a quello della più bassa abiezione. Cioè, comunemente si tende a procedere in questo modo, cioè ad apprezzare la virtù anche sotto l'aspetto estetico, per quanto riguarda l'espressione estetica, l'apparenza estetica, ma ciò con ciò dice non si è detto nulla, tutto ciò non significa nulla e non implica la superiorità o meno della virtù, non implica necessariamente questa conclusione, questa deduzione logica e quindi la superiorità della virtù e della sua possibilità di distinguerla positivamente, moralmente, da un'azione deplorevole, aberrante. Possono entrare in campo altri fattori per Brentano, altri elementi che ci inducono a optare per una scelta del genere, aspetti del tutto contingenti, rapsodici e quindi non decisivi e non fondanti. Possono entrare in campo, ad esempio, anche pregiudizi, precomprensioni, deduzioni errate, senso del ridicolo, aspetto fisico di una persona creduta virtuosa, cioè attraente, appariscente, eccetera, o di una persona depravata, di una persona intelligente o poco intelligente, di una persona, per usare l'espressione di Brentano, poco favorita da Minerva o più favorita e quindi più o meno intelligente. Però in definitiva a cosa conduce questo discorso secondo Brentano? Qual è il risultato ultimo? Il risultato è che in questo modo, secondo Brentano, non si può dedurre la superiorità logica o meno dal puro aspetto estetico. Il puro aspetto estetico dipende da situazioni contingenti, mutevoli, da pura e semplice apparenza, da casi come ad esempio la fortuna o la sfortuna di essere intelligenti, di essere belli, di aspetto piacevole. E allora dalla forma estetica, bella o brutta, a seconda delle circostanze, dei casi che ci si presentano e che appunto si presentano comunemente. Per queste ragioni, per tutte queste ragioni, secondo Brentano, che qui citiamo letteralmente, la fede in questa superiorità non può essere una fede estetica che si basa sull'aspetto estetico, che si basa sul sentimento, su un desiderio o si basa su di un puro e semplice comando che può essere di vario tipo, dipende dalle circostanze. E proprio per questo, secondo Brentano, la fede in questa superiorità è un motivo etico. Cito letteralmente da pagina 18 del testo di Brentano: la fede in questa superiorità è un motivo etico, la conoscenza di questa superiorità è il giusto motivo etico, la sanzione, la quale dà alla legge morale la sua consistenza e la sua validità. Allora, ancora una volta, il fatto, secondo Brentano, che l'oggetto di un'analisi per ricavare ciò che è bello e ciò che è brutto, il modo di presentarsi di una persona, il modo di agire di una persona o l'altro, quindi l'acquisire determinate abitudini, comportarsi in un modo o nell'altro, presentarsi in forma accattivante o meno, non significa, non implica appunto superiorità morale, si tratta soltanto di aspetti del tutto contingenti, di aspetti estetici o di aspetti secondari che non influiscono nella decisione e non debbono influire nella decisione di considerare un modo di agire buono o cattivo, giusto oppure erroneo. Si tratta di ben altro, i criteri a cui ricorrere per giudicare ciò che è buono e ciò che è male, ciò che è giusto e ciò che è erroneo devono essere criteri etici e non criteri estetici, non puri e semplici criteri di obbedienza o meno di obbedienza ad un ordine di qualsiasi tipo. Cioè, questo è il risultato a cui giunge Brentano nel trattare appunto degli aspetti etici della sanzione morale e quindi della fondazione appunto dei giudizi morali.